l'incontro di stasera, la speranza, non ultima la morte. Partirei collegandomi, come faccio un po' tutte le volte, al filo conduttore di tutti i nostri incontri, che è una riflessione che quest'anno abbiamo voluto dedicare al nostro tempo, perciò a quelle caratteristiche che contribuiscono a delinearlo, a modellarlo, a dargli dei connotati precisi. Abbiamo precisato durante un incontro che il nostro tempo è un tempo in cui, e questo non solo di oggi, è venuto meno l'eroismo. Che cosa intendiamo per eroismo? L'eroismo fa riferimento all'eroe, chiaramente, all'eroe antico, il primo degli eroi. L'eroismo nasce nell'antichità greca, prima ancora babilonese, l'antichità biblica, l'antichità greca, quella latina. Chi è l'eroe? Ecco, l'eroe non è, come noi magari verrebbe da rispondere, quello che fa grandi cose, perché quello non è la caratteristica dell'eroe. L'eroe è colui che è disposto a dare la vita per un valore o per una ragione o ancora per una persona. Quali sono gli eroi antichi? Gli eroi antichi non hanno mai, come noi potremmo immaginare, una patina di bontà. E per noi l'eroe, il supereroe, Superman, Batman, Aquaman, Lanterna Verde, tutti i supereroi della Marvel, dei film, Thor, sono buoni. Non ci sono i supereroi cattivi. Anzi, l'eroe buono ha sempre un antagonista cattivo. Ma questa è un'opera moralizzatrice del secondo dopoguerra. L'eroe, nell'antichità, non nasce come un modello morale. Nasce come un uomo o una donna che dona la vita, cioè che muore per qualcosa di grande. È un eroe Achille che è tutto meno che buono. È un'eroina Medea che è tutto tranne che conciliante e rassicurante. È un'eroina Alcesti che dà la vita per il marito. È un eroe Ettore, certo che è una figura già più positiva. E ancora Enea, e potremmo farne di elenchi. Edipo, Oreste, sono cioè eroi, gli uomini e le donne, che hanno trovato un valore, una ragione, una persona per cui la morte si può offrire. Comprendiamo allora che questo primo aspetto è da mettere in luce, un aspetto che evidenziavano già due autori del Novecento come D'Annunzio e Giovanni Pascoli, che sostenevano entrambi la morte dell'eroismo. Il nostro tempo, il tempo che loro chiamavano della società di massa, che ormai oggi possiamo chiamare tranquillamente il postmoderno, la nostra epoca, è un'epoca in cui l'eroismo è venuto meno. È venuta meno la tensione al dono della vita. Perché? Per questa ragione, perché la vita è diventata l'unico valore. In apparenza questo sembra un aspetto estremamente positivo. È bello che la vita sia un valore, sì, ma se diventa l'unico, la vita è data per essere spesa. Se la vita è l'unico valore, allora comprendiamo che non solo l'eroismo è morto, ma che la vita perde il suo significato. Cosa diciamo noi quando qualcosa non ci piace o quando lo vogliamo disprezzare? Qualcosa o qualcuno non serve a nulla. Delle persone diciamo sei buono a nulla, non servi a niente. E perché è il servire che fa il valore e l'utilità. Se la vita non può servire, perché è il valore più grande, massimo, supremo, che perciò non si può piegare a nessun altro, e allora comprendiamo che la vita non può più essere donata, può solo essere preservata. E nell'essere preservata la si soffoca. Comprendiamo che, seppure in pagine di difficoltà maggiore rispetto ad Annunzio e Pascoli, è questo che diceva Dostoevskij nel suo romanzo immortale I demoni, in cui presentando il protagonista, Nikolaj Stavrogin, gli fa dire: ho in me un'energia potentissima che non potendo essere consumata si annulla da sé. E infatti Stavrogin è il capofila dei nichilisti. è il capofila dei libertini, che difendono la vita, perciò che riconoscono che questa vita e quello che si ha è talmente da preservare che non può essere né offerto né donato. E allora che cosa resta? Come dice Stavrogin, la noia, che scava uno spazio interiore che si apre alla disperazione. Ecco, le caratteristiche, queste due caratteristiche del nostro tempo ci permettono di aprire una riflessione su un tema in apparenza un poco così controverso, persino oscuro, tenebroso, qualcuno di voi direbbe indigesto all'ora dell'happy hour, che però vale la pena almeno una volta all'anno di affrontare, che è quello della morte. Voi saprete che ormai da una decina d'anni è addirittura nata una disciplina antropologica e psicologica che è quella della tanatologia. Prima i tanatologi erano una branca della medicina legale, che perciò indagava, come gli anatomopatologi, la rigidità o le caratteristiche del corpo cadaverico, punto. E solo da 10 anni che si è sviluppata la tanatologia come scienza filosofica e psicologica che indaga il morire. Una delle più grandi tanatologhe di oggi, la dottoressa Anna Maria Gelati, che talvolta scrive anche sui quotidiani, fa questo. Nei suoi testi, uno dei quali ho abbordato in vista di questo incontro, anche per farsi un'idea, non fa altro che indagare e studiare il fenomeno del morire. Perché questa disciplina è tornata o è nata, mentre prima non se ne sentiva il bisogno? Perché intorno alla morte si è creato un silenzio e una confusione che si sente il bisogno di dipanare. Un'ultima parola, diciamo, di avvio e poi mi sforzo di entrare nel tema. Parto da un testo, citavo prima, D'Annunzio e Pascoli, molto significativo, che io traggo dal poemetto che si intitola L'approdo, che è uno degli ultimi scritti da Giovanni Pascoli per i poemi conviviali. Giovanni Pascoli immagina una situazione estremamente interessante e significativa, cioè dice: Odisseo sulla riva del mare ha... Buonasera, ben arrivata, prego. Odisseo sulla riva del mare sta facendo il bilancio della sua vita. La moglie l'ha lasciato perché è mancata, il figlio ha preso il suo posto sul trono, perciò gli è succeduto serenamente, non c'è più nessuno dei suoi vecchi amici e invece di andare col bastone o la stampella a guardare i cantieri, guarda il mare e si dice: ma perché non fare a ritroso il mio viaggio? Se anche non torno più, sono tutti contenti, oramai sono tutti sistemati qui a Itaca, mio figlio è re, è sposato, io sono anziano, ritorno in quei luoghi in mezzo ai quali ho navigato, voi sapete la mitologia, per 20 anni. E lo fa, arma un'imbarcazione e parte. E prima di tutto il nemico di sempre, Polifemo, e sbarca in Sicilia e comincia a vedere delle persone che prima non c'erano, che cominciano a dirgli: ma che cosa cerchi? Cerco Polifemo, l'antro del gigante. Ma no, noi qui siamo pastori, noi pascoliamo, peschiamo, non ci sono giganti. No, ma ci sono, io sono stato nella sua grotta, è quella, guarda, è piena di alberi profumati, vanno i ragazzi e le ragazze a fare l'amore lì. Ma come? Ma non esiste, sono leggende. Ma no, io l'ho visto, non è così. Vieni che ti offriamo un po' di latte e di formaggio, mangia, bevi con noi, poveretto. Riparte e attraversa Scilla e Cariddi e vede le barchette dei pescatori e li mette in guardia: ma non state qui, ci sono due mostri. E loro ridono: ma no, è un modo di dire, l'abbiamo inventata noi pescatori quella leggenda. Ma no, ho visto io la bocca aperta di Scilla, non voi non mi credete. Ma no che non ti crediamo, veniamo qui tutti i giorni a pescare. Tò, porta a casa un canestro di pesce, lo mangi stasera. Va all'antro di Circe e che cosa vede? Vede delle giovani ragazze lo sappiamo tutti, a Capua era uno dei centri di piacere più noti dell'antichità, gli dicono: ma guarda che tu hai confuso, tu avrai conosciuto qualche bella prostituta, l'hai chiamata Circe, ma qui la maga, ma no, te l'ha fatto credere, non c'è nessuna maga. E Odisseo racconti, i miei compagni trasformati in porci, ma qui tutti diventiamo porci, sta tranquillo. E Odisseo riparte e vede lo scoglio delle sirene, che ci sono, ma non parlano più, sono diventate mute. E lui capisce che non può scappare e dice ai compagni: buttatevi in mare, perché capisco che qui ci aspetta la morte. E difatti, pietrificate in un silenzio di ghiaccio, le sirene lo guardano dritto negli occhi mentre la nave si infrange sul loro scoglio già coperto di teschi e di scheletri. E allora ecco che dal mare sorge la ninfa, la dea che l'ha amato, Calipso, e dice così, lo avvolse. E parto proprio da questi versi che ci aiutano ad aprire il discorso di stasera, collegato a quanto detto finora. Calipso tessitrice nella nube dei suoi capelli lo avvolse e ululò sul flutto sterile, dove nessuno può udire nessuno, non esser mai, non esser mai, più nulla, ma meno morte che non esser più. È un verso molto difficile questo di Giovanni Pascoli ed è un verso molto significativo perché chiude una delle epopee più famose, non solo dell'antichità ma anche della poesia contemporanea. Prego. E cioè l'epopea di Odisseo. Che cosa dice Calipso? Calipso intanto lo avvolge nella nuvola dei suoi capelli, cioè lo avvolge completamente, e poi dice delle parole estremamente crudeli: non esser mai, non esser mai, più nulla ma meno morte che non esser più. Cioè Calipso dice: se la vita umana deve attraversare la morte, allora il nulla da cui sorgiamo è meglio che la morte che dobbiamo attraversare, più nulla ma meno morte che non esser più. Da dove deriva questa sconsolante constatazione della dea immortale? Se non lo sapete, ve lo ricordo io, Calipso non solo era bellissima, ma essendo una ninfa era immortale. La cosa più bella è che Calipso era l'unica ninfa che poteva regalare l'immortalità, oltre che goderne. E Odisseo aveva rifiutato l'immortalità per tornare da Penelope, dalla moglie amata. Ecco, perché Calipso dice è meglio il nulla che la morte? La morte è la cosa peggiore che esista, perché l'eroismo è morto. Noi non capiremmo i versi che vi ho letto se noi non li collegassimo a quella interessante e terribile ricerca che Odisseo fa sui luoghi delle sue avventure, dove non ci sono più giganti, non ci sono più maghe, non ci sono più mostri, cioè non c'è più diritto all'esercizio dell'eroismo. Non esiste più l'eroismo. E persino le sirene, che con la loro voce avevano messo Odisseo in condizione di rischiare la vita, sono mute. Puoi guardarci tranquillamente. Non abbiamo più nulla da dire. Notiamo che Pascoli si rifà, voi sapete che i miti sono vari, non ce n'è mai uno univoco, le sirene stesse sono un mito vastissimo, Omero le presentava come coloro che tracciavano all'eroe il senso dell'andare. Perciò quando Odisseo brama, brucia per ascoltare, cosa vuol sentire e che cosa deve essere la sua vita, a cosa deve votarsi. Le sirene non hanno più valori da indicare, sono mute. Ecco allora il senso che noi possiamo dare a questo primo momento, a questo inizio del discorso di stasera: speranza e non ultima la morte. Siamo in un tempo in cui non si può più parlare di morte, proprio perché il discorso sulla morte ha senso nella misura in cui la morte diventa il dono di sé, in cui l'uomo è ancora padrone di quell'atto. Provate a notare che anche nel modo di parlarne noi non diciamo mai il morire, noi diciamo la morte. perché siamo stati espropriati di quell'atto. Noi non siamo più padroni di quel gesto. Anche questa disciplina di cui vi ho parlato prima, la tanatologia, è studio della morte. Ma l'obiezione dovrebbe essere: non esiste la morte, esistono i morenti. Non c'è la morte, ci sono le persone che muoiono. E perché allora oggi su questo non ci si ferma mai a riflettere? L'Occidente ha una lunga tradizione di uomini e di donne che hanno presieduto il loro morire. Pensiamo anche, non dico banalmente, ma semplicemente alle opere liriche. Noi vediamo chiudersi l'ultimo atto con la morte dei protagonisti. Li vedi proprio che muoiono, presiedono al loro morire. Pensiamo a Socrate, forse la morte, se si può dire, più bella, più gloriosa, più olimpica. La morte di Cristo, la stessa morte di Cristo, non tanto nell'atto e nel gesto della croce, ma in quello che la precede, e cioè nel gesto dell'Eucaristia. Alla fine cosa fa Cristo? Anticipa la sua morte, cioè sta avvertendo i suoi che si dona e che perciò è padrone di quell'atto. Non gli capita, come Socrate, che dice rimanete, Seneca stesso. Noi abbiamo smarrito questo aspetto. Perché? Perché abbiamo perso il morire come atto fondamentale del vivere. Noi abbiamo smarrito il contatto tra il morire e il vivere. Abbiamo maturato una profonda estraneità nei confronti del morire, proprio perché la vita è diventata per noi l'unica cosa da difendere ad ogni costo. Non è uno tra i valori più alti, ma è rimasto l'unico. E allora, non essendo più capaci, non sentendoci più autorizzati a spenderla, non avendo perciò una ragione per vivere, e non abbiamo più una ragione per morire. E allora noi circondiamo il morire di occhi chiusi e di silenzio. E purtroppo le persone le lasciamo sole. Perché? Perché non sappiamo noi interpretare quello che vivono. E allora comprendiamo che tante volte, e lo vediamo nei dibattiti che spesso hanno luogo, la difesa, per esempio, dell'eutanasia è praticata, nella maggioranza dei casi, nella maggioranza, poi ci sono delle eccezioni, da chi è sano e da chi sta bene, ed è terrorizzato e spaventato da quell'atto e da quel gesto, tanto che preferisce disporlo, proprio perché in quella disposizione trova una certa armonia, sente di poter ordinare quel momento e quel gesto che altrimenti lo angoscerebbe, lo farebbe sentire incapace. Un altro aspetto su cui possiamo riflettere è questo individualismo di cui abbiamo parlato la prima volta che ci siamo incontrati, quando abbiamo indagato sulla paternità praticabile per poter dare un atteggiamento diverso a questa nostra società, a questo nostro tempo. Un individualismo che noi non vogliamo in senso moralistico, non è l'individualismo di chi è egoista, ecco, apriti agli altri. No, ma è l'individualismo di chi, come abbiamo detto al nostro primo incontro, vive in una società cellulare, in cui l'individuo è ritenuto, per essere riuscito, autonomo. Perciò sei riuscito, sei bravo, sei autonomo. Nella misura in cui sei legato, sei meno libero, meno grande, meno bravo, meno riuscito. Ma se io, che voglio essere riuscito, mi svincolo perciò e sono autonomo e solo, e allora capite che diventa ancora e di nuovo difficile dare un senso al morire. Perché il morire, come atto supremo del vivere, è significativo quando è offerto. Vedremo poi di approfondire questo tema, perché io capisco che qualcuno di voi può dire: ma gli esempi che tu ci hai fatto, Socrate, Gesù Cristo, sono offerte di vita nel senso del martirio. Noi tutti abbiamo invece assistito e partecipato ad atti di morire che non sarebbero stati scelti, che non sarebbero stati voluti. È vero, Ma quanti aspetti della nostra vita noi siamo chiamati a integrare anche se non li vorremmo, e li integriamo nella misura in cui ne diventiamo protagonisti e ne diventiamo soggetti. Ci sono dei momenti e degli istanti terribili, quelli del morire, in cui la persona è a tal punto soggetto che si dona in quel gesto, riesce a donarsi veramente, e non solo, ma riassume tutta una vita in quel gesto, la riassume nei legami che riannoda intorno a sé, che diventano testimonianza, diventano celebrazione, la riassume nel coraggio e nella forza che dimostra, che diventano il sigillo, la riassume nell'amore che dice, che diventa un canto alla speranza. E noi questo lo vediamo nella misura in cui riusciamo a sostenere colui che compie quell'atto, perché lo viva da soggetto agente e da protagonista. Noi invece, purtroppo, in questo nostro tempo, preferiamo un morire anestetizzato, in cui noi siamo garantiti che ci toccherà e che anche agli altri toccherà un morire in cui non si pensa, non si riflette, in cui siamo assenti, perché presenziare a quell'atto ci fa tremare le vene dei polsi e non lo vogliamo. E allora diciamo: almeno lasciateci essere assenti lì, non comprendendo che quello è un atto della vita, non è altro. È ancora una volta un atto della vita, non è un'altra cosa. Comprendiamo che noi possiamo attivare e possiamo seguire un ragionamento del genere solo nella misura in cui possiamo parlare di un senso unitario del vivere. Perché se la vita è abbandonata, come dicevamo anche nel nostro primo incontro, a una sorta di parcellizzazione, dove momento per momento, situazione per situazione, noi viviamo senza un'unitarietà di senso, certamente diventa molto difficile. Perché allora se io parcellizzo i momenti, è vero che quelli buoni ci sto e li vivo, e quelli cattivi, sciolti da tutto il resto, certo che li fuggo. E non hanno più niente da dirmi. Comprendiamo allora il valore, ancora una volta, dei legami. Perché solo all'interno di una rete di legami è possibile non solo trovare un senso per vivere, ma appunto trovare un senso per morire, cioè la ragione per cui diamo la vita. Vedete, tutti noi viviamo non solo la grande morte, che fra 300 anni avremo vissuto tutti noi che siamo qui stasera, ma noi viviamo perennemente, quotidianamente, quelle che più di un filosofo ha chiamato le piccole morti. Habermas le chiama le piccole morti. Che cosa sono le piccole morti? Che cos'è la morte? È tutto ciò che si oppone alla vita e frustra la nostra esigenza, il nostro desiderio, diciamolo pure, di felicità. Il nostro desiderio di vita piena. La morte alla fine è quella. È la estrema frustrazione, la definitiva frustrazione del nostro desiderio di vivere in pienezza. E dunque noi incontriamo tutti i giorni delle manifestazioni di sepolcro. La frustrazione è una manifestazione di morte. La delusione è una manifestazione di morte. Il dolore è una manifestazione di morte. L'ingiustizia. Tutto quello che non solo ci ostacola, ma abbatte, frustra, delude, ferisce la nostra attesa di vita piena è un'espressione di morte. Come diceva Platone, la vera sapienza sta nell'imparare ogni giorno a morire. Perché Platone diceva ogni giorno? Si muore una volta sola. E perché ogni giorno noi siamo chiamati a sfidare quanto ostacola la nostra aspirazione alla vita buona. E noi ci rendiamo conto che quanto più siamo maturi, tanto più integriamo la frustrazione delle nostre aspirazioni di bene. Che cos'è allora la maturità? La psicologia dà una definizione persino banale di maturità. La persona matura è colui o colei che procrastina la soddisfazione e che integra la frustrazione. È una definizione estremamente banale. Però io dico, si può essere maturi senza amare? E secondo me no. Perché io non procrastino la mia soddisfazione a caso. Io non integro una frustrazione a caso. Senza una rete di legami non si può raggiungere l'autentica maturità. Certo, sulla carta degli psicologi ci sta questa definizione, che di per sé è buona e completa. È solo il bambino che se gli dici no piange e batti i piedi. E quando un adulto si incaponisce non diciamo non essere infantile. È vero, la definizione ci sta, ma le definizioni servono per aiutare la vita. E allora nella nostra vita chiediamoci, ma quando io divento maturo così? Quando sono inserito in una rete di legami che dà senso al procrastinare la soddisfazione, che dà senso all'integrare la ferita, la delusione, la frustrazione. Tutti noi l'abbiamo provato, solo l'amore ci ha resi capaci di integrare la frustrazione, solo l'amore, diciamolo, ci ha resi capaci di affrontare la morte. Queste piccole morti quotidiane, e non solo ci ha messi in grado di affrontarle, ma ci ha resi forti davanti ad esse, ci ha resi coraggiosi, ci ha dato persino speranza che quel nostro stare lì davanti alla morte quotidiana fosse significativo e persino bello. E allora noi dobbiamo indagare questo aspetto, perché è un aspetto antropologico, cioè di ognuno di noi. E vale la pena che lo indaghiamo, perché è a partire da questa esperienza che possiamo dire, lo mettevo a titolo di questa serata, non ultima la morte. Non ultima, definitiva, ma non ultima. E vedere allora che cosa sia ultima. Ci siamo detti che è la presenza di altri uomini, la presenza di altre donne, che mi abilita a gestire, a vivere davanti alle piccole morti e alla grande morte senza soccombere, cioè è la rete dei legami che mi abilita, possiamo dirlo allora, a sperare. Che cos'è la speranza e in cosa consiste? Vedete, tutti noi quando nasciamo, e questo l'ha detto magistralmente, seppure con un esito poi diverso da quello a cui vorrei arrivare io, l'ha detto magistralmente Giacomo Leopardi. Tutti noi nasciamo ricevendo in cuore una promessa di bene. Tutti, tutti. Perché lo dice Leopardi che è materialista e ateo? Perché è un dato antropologico. La persona nasce e si stupisce se soffre. Ma perché al telegiornale trasmettono solo notizie negative? Io dico meno male. Perché abbiamo ancora conservato l'idea che la notizia è il male, non è il bene. Perché? Ma perché noi siamo nati così, con nel cuore l'attesa del bene, che ci spetta, che ci compete. Noi siamo nati per il bene, che ci deve visitare. Voi direte, ma ci deve perché? È perché ci è stato promesso. Leopardi diceva, dalla natura. L'esito finale di Leopardi è, ma la natura ci ha beffati. Perché è malvagia? Benissimo. Io invece faccio un passo avanti e dico, questa promessa di bene ha spinto ciascuno di noi a compiere delle scelte di vita, piccole o grandi, scelte relazionali, scelte professionali, scelte di famiglia, scelte di genitorialità, scelte di servizio, scelte di amicizia. Delle scelte che abbiamo abbracciato perché abbiamo visto brillare in quella persona, in quella vocazione, in quella professione, in quella scelta di vita, un barlume di quella luce che avevamo dentro, fin da bambini. Lacan la chiamerebbe il desiderio. Chiamiamolo pure. Chiamiamolo desiderio, chiamiamolo, non spaventatevi, vocazione. Perché alla fine si tratta della stessa cosa, è una chiamata al bene. Tanto che Lacan dice, il vero desiderio ti strappa da te. ti fa uscire fuori, non capisci bene alla ricerca di cosa, ma quando tu vedi una persona, uno stato di vita, una professione, tu dici lì mi stava chiamando. Non sai spiegare bene perché. Anzi, dice Lacan, il desiderio è imbevuto di tenebra. Però ti chiama fuori. Benissimo. Questa promessa di bene, il desiderio, la vocazione, questa promessa di felicità, di nuovo la riconosciamo in alcuni aspetti della vita, in alcune persone, in una rete di legami. E siccome la riconosciamo, la onoriamo attraverso il sacrificio. Perché? Perché vivere vuol dire morire. I momenti che noi stiamo vivendo adesso non torneranno più, noi stiamo già morendo. Noi stiamo già dando un senso al nostro essere qui. Perché? Perché stiamo dedicando una parte della nostra vita per stare insieme a parlare di questo. Cioè stiamo morendo nel nome della riflessione, della condivisione, dell'approfondimento. Dunque, il dono della vita, che è la morte consapevole, anima è animata e parte dal desiderio riconosciuto. E allora ci buttiamo e ci doniamo e sentiamo, e di nuovo è un dato antropologico che non possiamo spiegare, ma possiamo solo rilevare, che quello che nella vita per noi è degno del massimo rispetto deve durare. Comprendiamo che è toccato dall'eternità. Pensate solo all'espressione banalissima che sempre accompagna l'amore, per sempre. Persino quando è l'amore di due adolescenti, io faccio spesso e volentieri questo esempio, perché l'amore degli adolescenti, persino nella mente degli adolescenti, non è eterno. Eppure nessun ragazzo di 16 anni direbbe alla sua ragazza ti amo per qualche settimana. Non potrebbe. Anche se magari avverte che quel ti amo per sempre non è sincero. Ma l'amore, quando vogliamo che nasca, alle volte lo desideriamo che sia amore in quell'età, si illumina di eternità. Perché? Perché tutto quello che ai nostri occhi è nobile e degno di essere vissuto, e l'amore è il riassunto di tutto quello che è nobile e grande nella vita, per essere tale non può essere travolto dalla morte. E imbevuto e illuminato dalla luce dell'Eterno. Ecco, la speranza è questo. È la percezione profonda che quanto è grande, buono e nobile e degno di essere vissuto non può essere travolto dalla morte. E questa è una percezione antropologica. Ce lo avvertiamo, non c'è nessuno di noi che si vota a qualcosa di grande, tanto grande da meritare il dono della nostra vita, la nostra dedizione, e dice sto facendo qualcosa che finirà in polvere. Anzi, tutti noi, anche nel gergo comune, anche nei modi di dire, cosa diciamo abitualmente? Speriamo che serva, speriamo che valga, speriamo che non tutto finisca male. Che è un modo un po' elegante per dire so che vale, so che serve, so che non finirà male. A qualcosa servirà, a qualcosa varrà, a qualcosa sarà servito. E in queste parole, in queste espressioni che sembrano così modeste e banali, che cosa pensate che ci sia? È nascosta la speranza dell'eternità. È nascosta la speranza che la morte non sia davvero l'ultima cosa, ma sia qualcosa di altro. Che la morte sia definitiva, certo, ma non sia l'ultima. Mi appoggio a due grandi filosofi che hanno difeso e hanno tutelato da filosofi l'idea della speranza, e che entrambi da filosofi hanno affrontato il tema del morire. E parlo di Jacques Maritain e attuale Robert Spemann. Jacques Maritain dice: ciascuna persona è divisa tra individualità e personalità. L'individualità è quanto ci concretizza, il corpo. Oggi diremmo il corredo genetico. la nostra altezza, la nostra età, il colore dei capelli. Insomma, tutto quanto è frammento di una specie, parte dell'universo, cito da lui, punto singolare di questa immensa rete di forze, di influenze cosmiche, etniche, storiche, genitoriali, sottomesse al mondo fisico. Fanno di noi degli individui. E poi, dice Maritain, ciascuno di noi, oltre che individualità, è personalità. Che cos'è la personalità? È un principio di unità creatrice, è l'indipendenza, è la libertà, è la facoltà di scegliere, la facoltà di comunicare, la facoltà di accogliere in sé ogni cosa. Anzi, aggiunge, la personalità è tale perché permette a me di uscire dall'individualità e di non esserne limitato. Cioè Jacques Maritain spiega, ciascuno di noi è individualizzato, cioè è ciò che è nella sua fragilità. Perciò questa fragilità che è il nostro corpo, è il corredo genetico, come dice lui, l'appartenenza a una specie, a una storia, a una famiglia, a un universo sociale, è quello che fa di noi ciò che siamo, ma insieme ciò che ci limita. La personalità è ciò che si esprime quasi in opposizione all'individualità. E quanto più si sottrae alla fragilità di questo limite dell'individualità, tanto più ci porta a essere pienamente noi stessi. Noi siamo pienamente persone, dice Jacques Maritain, nella misura in cui riusciamo a sottrarci all'individualità e assecondiamo questa apertura che lui chiama personalità, perché aprendoci all'altro che è diverso da me, io infrango la fragilità dell'individualità, aprendomi al concetto che è diverso da me, che sono materia, infrango il limite dell'individualità, aprendomi ai legami che mi vincolano a chi è altro da me, io infrango la fragilità della mia individualità. E dunque Maritain dice, io divento, paradossalmente, tanto più immortale quanto più si afferma la mia personalità, che è l'apertura. Robert Spemann fa, in tempi molto più vicini a noi, ho citato di Jacques Maritain il testo La persona umana, e di Robert Spemann, un testo che ha 10 anni, è del 2009, Persone, sulla differenza tra qualcosa e qualcuno. Ecco, Robert Spemann dice, e riprende in un certo senso e si affianca alla riflessione di Maritain, la persona è tale nella misura in cui ha coscienza di sé. E va bene. E ha coscienza, immediatamente, del suo limite, della sua fragilità, di quanto la vincola, di quanto la costringe. Immediatamente, quando noi ci percepiamo così fragili, proviamo il desiderio di difenderci, di tutelarci e di arroccarci in noi per salvarci. È in quel momento, dice Robert Spemann, che noi perdiamo la possibilità di essere assoluti. E proprio quando noi, percependo il fragile, dice Spemann, noi lo difendiamo, lo tuteliamo e lo barrichiamo, che noi ci stiamo votando alla nostra distruzione. E quando invece noi ci spalanchiamo, ci mettiamo al servizio di qualcosa che è estraneo da noi, estraneo alla nostra fragilità, e questo qualcosa può chiederci persino il disprezzo di noi stessi, nel disprezzo della nostra fatica, della nostra inclinazione, della nostra fragilità e del nostro limite, è solo allora che diventiamo assoluti, e cioè introduciamo una forma di eternità nei nostri giorni. Ecco, sono pagine filosofiche, non sono pagine religiose, e però comprendiamo che la bontà di quanto dicono radica la speranza in un terreno che è già umano, prima ancora che religioso. E cioè dicono questi due filosofi, il primo, Jacques Maritain, credente, sostengono entrambi che c'è una dimensione, permettetemi di usare questo termine, spirituale e misteriosa in ciascuno di noi, prima ancora che religiosa. E che cos'è questa dimensione misteriosa e spirituale che c'è in noi? È questa possibilità di apertura, usando un termine filosofico, di trascenderci. E nel trascenderci, e che cosa vuol dire poi trascenderci? Trascendere ciò che in me è limite, è chiusura, è fragilità. Nel sacrificare ciò che in me invece sentirei il bisogno di tutelare e difendere, che io confermo che questa grandezza mi vincola in ciò che non passa. Che questa grandezza che esige il sacrificio di me, che perciò è una cosa grande e nobile, non passa. Ovviamente il mio ragionamento non può ignorare l'aspetto religioso, perché quando parliamo di speranza e quando parliamo del morire, anche solamente a livello di riflessione, noi dobbiamo entrarci. Proviamo a pensare solo questo. Quando nel 1226 Francesco d'Assisi compone il Cantico delle Creature, voi lo saprete, lo compone nel momento peggiore della sua vita. Francesco era andato a fare la famosa crociata culturale, un po' come in forma Cristo, e va in un ambiente molto meno amichevole di quello che create voi quando venite ad ascoltare, e cioè va alla corte del sultano d'Egitto, perché dice: noi andiamo sempre a bastonare i musulmani, per forza che non si convertono, proviamo ad andare una volta a parlare, a dialogare. Ecco, scende dalla nave, lo fanno subito arrestare appena arriva, perciò lo sbattono in prigione, lo tengono a macerare qualche settimana, e poi il sultano dice: ma cosa fanno quei matti laggiù? Ma cantano, pregano, ma stanno là, e non si lamentano mai. E il sultano va e comincia a parlare, e lo fa prendere e portare su, e stanno insieme un mese e mezzo, e dopo un mese e mezzo ne passa un altro, e poi Francesco dice: amico, veniamo al sodo, facciamo qualche passo, ma neanche per idea, a me piace proprio starti a sentire, dice, insomma, io sono venuto qui con uno scopo. E perciò riparte. E però in Italia la famiglia di Francesco non erano più quattro gatti, erano tantissimi. E perciò la Chiesa dice: ma questo qui che è partito e è andato, li ha mollati qua, ma questo non ha mica idea, questo non sa fare il superiore. E gli togliamo la congregazione, perciò torna e dice: guarda, ti è stata tolta, c'è una nuova regola, tu puoi starci dentro, ma ti diciamo noi cosa devi fare. Lui dice: ma va bene, ditemi dove andare. E vai alla Berna, che è una grotta. Ci sono delle notti che Francesco sta sveglio perché deve cacciare via i topi che arrivano per rosicchiarlo. Perciò immaginiamo, una malattia agli occhi lo rende quasi cieco. Io dico queste cose per spiegare che il Cantico delle Creature è un canto spirituale. Non è un canto sensibile. Non è la poesia di una persona felice che contempla la natura e dice: che bello questo cielo. No, è una esperienza in versi di pienezza interiore. E lo dicono i dati, abbiate pazienza, non è che lo dico io. E cosa dice lui in questo culmine di pienezza? Secondo me c'è un verso che è il più significativo di tutti. Signore, laudato sì, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Sora nostra. Due volte lo ripeto, solo per la morte. Guardate che è un dettaglio che non è da poco. Cioè San Francesco è contento di essersi imparentato col limite, di poterlo reggere, di poterlo vivere. Francesco canta la speranza. Cioè dice: io sono arrivato a un punto tale che la morte mi è sorella, cioè è entrata nel giro di quelle esperienze a cui riesco a dare un senso. Il senso filosoficamente si chiama la prossimità, ed è così. Le cose per noi hanno senso quando ci sono prossime, cioè vicine. Francesco dice: la morte è sora nostra, e chiude: sora nostra. Laudato sì, Signore, ti ringrazio perché mi hai imparentato con un'esperienza che altrimenti mi sarebbe distante e lontanissima. Me l'hai resa prossima, sorella. Noi dobbiamo stare attenti a leggere con attenzione il Cantico delle Creature, Perché non è il cantico di un hippie degli anni 60 che benedice la natura, perché sono anch'io una parte della natura. Francesco non dice una sola volta lodata la natura, Francesco loda Dio. Lodo Dio perché c'è il sole e lo sento fratello. Lodo Dio perché c'è l'acqua e la sento sorella. E lodo Dio perché c'è il fuoco e lo sento fratello. E lodo Dio perché c'è la morte e la sento sorella. Cioè Francesco loda cosa? Il senso, che per lui è Dio. Dice: io benedico di aver trovato un significato nel mio vivere che mi ha reso parente, prossimo a tutto quello che mi circonda. E non sento nulla estraneo. Ecco quello che dicevamo nel nostro primo incontro. La nostra società, che ha tagliato tutti i legami intorno alla cellula, al soggetto, ci impedisce proprio questo, di sentirci avvolti dal senso che la natura, la realtà, le persone hanno, la prossimità. E allora ci diventano fratelli e sorelle. Anche cristianamente, chi di voi è credente, mi perdoni questa puntata, questa incursione nel tema, è sbagliato dire che dobbiamo sentirci fratelli e sorelle perché dobbiamo voler bene. Ma è una stupidaggine, perché nessuno può imporsi quello. Noi dobbiamo sentirci fratelli e sorelle degli altri e della realtà naturale, storica, perché questa dobbiamo riuscire a sentire che in essa, nelle persone, nella realtà sociale, nella natura, c'è un senso. Se noi non andiamo alla ricerca di questo senso, di questa prossimità, ma non possiamo imporcela. Dicevamo l'altra volta che quando Gesù ha voluto raccontare il buon samaritano ha detto una sola cosa. L'ha detto e l'ha raccontata quando gli hanno chiesto: come posso avere una vita piena? Ecco, vieni che te lo spiego. Ma c'era quell'interesse. Se no non si può amare, non ci si può fare prossimi per obbligo. Io mi faccio prossimo quando avverto un senso in quello. Allora ecco, noi possiamo imporci di avviare un percorso di ricerca per trovare un senso nell'altro, nella realtà, nella società, persino nella morte. Morirà da lì a poco Francesco. Francesco dice: l'ho dato te Dio, perché mi hai fatto sentire che c'è un senso nel dono di me, da cui nessun uomo può scappare. Cioè dice Francesco, il guai è quello, che tutti noi siamo chiamati al dono della vita, ma non riusciamo a dargli un senso. Grazie che attraverso questa esperienza di vita tu mi hai reso capace di dare un senso, di dare un significato. A che cosa? A questo luogo dove si manifesta il definitivo. Vedete, il definitivo ha due volti, è come un giano bifronte. Il definitivo è ciò che distrugge e il definitivo è la pienezza. Il definitivo è la fame e il definitivo è la sazietà. È definitiva la fame perché mi svuota completamente, non c'è nient'altro da dire. Ho fame, è chiaro, è definitivo, ma è definitiva anche la sazietà. Quando sono pieno non c'è più nient'altro da dire. La morte e l'amore sono i due volti della definitività. La morte è definitiva, infatti anche quando muore una persona molto anziana si dice prematuramente scomparsa. Perché non ridiamo quando su un manifesto funebre troviamo scritto prematuramente scomparso 92 anni? Certo, in questo contesto ci fa sorridere, però quando lo leggiamo non ridiamo. Perché? Perché la morte è sempre prematura. Perché è definitiva. È terribile nella sua definitività, ma è altrettanto vero che l'amore è definitivo. L'amore è definitivo perché è la massima espressione di sigillo che noi diamo a ciò che crediamo che valga. Quando io amo, ho deciso cosa vale e ho deciso di donarmi a ciò che vale. E avendo deciso di donarmi nell'amore, ho deciso di donarmi in quell'unica espressione che nasce per essere eterna, più forte della morte. La fedeltà in un legame ci fissa in un definitivo che ci porta oltre il limite e oltre il relativo che noi siamo. Sarebbe molto bello fare un'indagine antropologica dell'amore in questo senso. L'amore, in quanto esige il sacrificio di noi, ci porta oltre il relativo, ci porta oltre il limite. Perché quando io mi sacrifico, io non ho permesso che il mio limite mi abbia vincolato. Quando io mi dono, non ho permesso che il mio relativo mi abbia chiuso e bloccato. E allora vuol dire che l'amore che io ho donato mi ha già reso eterno. C'è un padre della Chiesa che ovviamente si esprime come deve fare un padre della Chiesa, che dice: colui che ama o colei che ama è come se ricamasse l'arazzo della sua vita e a un certo punto cambiasse filo e usasse un filo di oro massiccio. Quando il tempo distruggerà quell'arazzo, rimarranno i fili d'oro, perché l'oro non si consuma. Ecco, l'amore è quell'oro con cui hai ricamato l'arazzo della vita. Certamente è un'immagine di un uomo di fede, ma io credo che alla luce di quello che ci siamo detti stasera è anche antropologicamente fondata una descrizione di questo tipo. Perché? Perché nell'amore io ho scelto che la mia fragilità non debba avere l'ultima parola, ma l'abbiamo detto prima, la fragilità è figlia della morte. Nessuno è fragile se non perché è mortale. La fragilità sta lì. E allora ecco, ogni espressione di fragilità è espressione di morte da integrare. Ma se nell'amore io la mia fragilità non permetto che mi limiti e non la difendo più, vuol dire che l'ho superata. Nel dono di me sta la radice della speranza. Il compiuto dell'amore, il fatto che il legame affettivo con delle persone, degli stati di vita, delle professioni, suscita l'aspirazione a nutrire tutto questo del nostro impegno fino al dono di noi, quello si può chiamare speranza. Sta lì la speranza, che spesso diventa estremamente certezza, estremamente certa. E allora che cos'è la nostra immortalità? I greci dicevano che l'uomo è immortale, Aristotele, perché è dotato di anima. E l'anima è immortale. Questo è stato un dato di fatto fino filosoficamente a 60-70 anni fa, quando si è cominciato a dire: ma che cos'è st'anima? Ma in cosa consiste l'anima? Ma fatecela vedere. Fino a quelle amabili beffe, che forse qualcuno di noi ricorda, di Guareschi, in cui l'anziano medico dice al manovale che si professa ateo: vendimi l'anima se non ce l'hai. Quel bellissimo episodio di Don Camillo e Peppone, in cui l'anziano medico dice: vabbè, tu hai famiglia, io non ho più nessuno, io ho soldi, tu no, a te l'anima non serve a niente, a me chissà, magari se compro la tua serve ancora. Quanto ti serve? Per il bambino, per quello, va bene, raddoppia, va bene, però l'hai venduta, non ce l'hai più. È bellissimo, perché il paesino viene sommerso dall'alluvione e allora il manovale corre in barca a casa del medico e gli dice: dammi la mia anima, perché se muoio la voglio. Perciò il tema dell'anima, da queste amabili presentazioni del problema a queste ultime, ancora oggi ci sono testi di filosofi e di antropologi sull'anima, Vito Mancuso per citarne uno, ma Gianfranco Ravasi, persino le neuroscienze, Joseph Ledoux si è domandato se l'ansia è radicata nel cervello o nello spirito, che scrive nel suo trattato è anima. Che cos'è l'anima? E come la potremmo chiamare, visto che è radice di immortalità? Io me lo sono chiesto, e andiamo verso la conclusione, proprio preparando l'incontro di stasera. Io direi così: l'anima è l'apertura dell'uomo. Perché se l'apertura, il poter trascendere quanto è limite e fragilità, è un'espressione di eternità, e allora l'anima è quello. È la nostra apertura addirittura all'assoluto. E allora capiamo che in una definizione così di anima ci sta il credente e il non credente. Ci sta il credente che dice: la mia anima si affida in Dio, se è apertura ti apri fino a Dio. E ci sta il non credente che dice: la mia anima si apre fino a un dono di me ragionato e appassionato in una rete di legami. E comprendiamo che anche per lui c'è l'immortalità della sua apertura, che nessuna morte potrà chiudere. Le persone che abbiamo salutato e amato e che sono vissute in questa apertura, nessuna morte la potrà chiudere. Anzi, e qui comprendiamo la bellezza delle immagini, quando si raffigura nelle icone dei primi cristiani Cristo che divora la morte. Potremmo dire l'apertura. L'apertura umana nel dono di sé è talmente grande che ingoia la morte che vorrebbe entrare e distruggerla, e non la chiude, perché resta aperta, resta spalancata nel dono di noi. Chiudo con una pagina che ho letto in un testo di un teologo, è Pierangelo Sequeri, ogni tanto io lo cito e a me piace molto, anche perché è uno dei pochi teologi che è in dialogo ed è rispettato nel dialogo con i filosofi di oggi, proprio perché il suo approfondimento è a un livello talmente profondo e alto che è spesso coinvolto. Ecco, Pierangelo Sequeri ha scritto un agile volumetto proprio sulla morte, uno di quelli che ho letto per preparare l'incontro di stasera, e così scrive, chiudendo il suo volume, e io chiudo così il nostro incontro, così sono sicuro di salvarlo. Il mistero dei misteri, per essere custodito, richiede grande purezza di cuore. Il mistero dei misteri è la domanda che tutti noi ci facciamo: ma se siamo così grandi e importanti, perché c'è il morire alla fine della vita? E il mistero dei misteri, richiede grande semplicità, richiede grande spogliazione di sé, perché io l'ho capito solo se nella mia vita sono riuscito a donare. E donandomi e aprendomi, ho scoperto che lì c'è una grandezza più grande e più definitiva di quella della morte. Per noi credenti, la speranza è fondata in Dio. Quella promessa di bene che ciascun uomo sente appena nasce, che gli dà quasi il diritto di esigere il bene per la sua vita, per noi è fondata sulla promessa di Dio. Una promessa così semplice, folgorante, che riesce persino a diventare oggetto di desiderio. Custodire allora il mistero significa battersi per la causa di Dio, persuadendo gli uomini con le nostre lacrime e col nostro sangue, non con le loro, che l'intenzione di Dio e il segreto della sua mente è solo un'umanità buona e felice, nient'altro. E questo non potrà essere modificato. Stessa speranza per tutti. Dobbiamo sperare, noi per primi, anche per gli altri, una speranza il cui fondamento è là, nella resurrezione di suo figlio, perché anche quando l'abbiamo appesa a una croce, isolato da tutti, straziato e chiuso in una tomba, lui è uscito, perché l'amore non resta mai prigioniero del sepolcro. Chiudo così. Il tema è densissimo ed estremamente controverso, e perciò, come sempre, ci apriamo qualora ci siano richieste di spiegazione, provocazioni, semplicemente l'espressione di quello che può essere nato dentro di noi durante questa presentazione, per forza di cose, non esaustiva.
Ma io, a me vengono in mente alcune cose. Papa Francesco ha detto che la vocazione di noi cristiani è dare amore. Lei ha appena detto che è una sciocchezza questo pretendere che noi, ce l'ha detto pochi minuti fa, una delle ultime cose. Poi quando parlava della morte come fatto che noi non decidiamo, in realtà meglio i terroristi islamici, che non è proprio così, loro se la vanno a scegliere. E poi il discorso sulla fragilità, che lei ha presentato sempre con un'accezione negativa, in realtà per me, che faccio parte di un gruppo di preghiera, diciamo i miei catechisti mi avevano insegnato la fragilità, è il regalo più bello che possiamo fare ai nostri fratelli, insomma, perché la fragilità è la parte più vera e più autentica di noi stessi. Niente, mi venivano in mente queste tre provocazioni, diciamo. Sono stato molto attento perché...
Mai l'ho visto. Ma alla, sulla prima la riprendo, dico che non possiamo imporci l'amore, come ho detto, se non troviamo significativo il contesto in cui lo esprimiamo. Perché non ci si può imporre di amare, punto. Beh, può dirmelo il Papa, possono dirmelo tutti i papi dell'Ottocento e del Novecento messi insieme, possono dirmelo anche persone a cui voglio molto bene, ma se l'amore è il dono più alto che facciamo, stasera dicevamo, è quel dono che addirittura è profumato, è imbevuto di eternità, mi deve coinvolgere profondamente. Allora, forse, come ho spiegato prima, il nostro sforzo non deve essere tanto nello spremere l'amore ad ogni costo, ma nel ricercare il senso, la prossimità nell'ambito in cui vogliamo dare amore, in modo che ci sia possibile donarlo. Riguardo alla fragilità, guardi, le faccio un complimento, lei dice la fragilità è un dono. In un testo molto difficile di antropologia filosofica di Pierangelo Sequeri, scritto in collaborazione col filosofo Paul Héritier, lui dice proprio questo, dice dovremmo riscoprire la fragilità come un dono, perché se noi fossimo tutto e se noi fossimo immensi e sconfinati, a nessuno di noi piacerebbe, dice lui. Perciò noi è una esigenza che nasce, poi loro fanno un'indagine molto approfondita, loro addirittura la riconducono, pensate un po', alla peste nera del 300, dove la morte esponenziale e infinita ha introdotto l'infinito nel computo che prima non esisteva. Certo, non è stata infinita la morte, ma non riuscendo più a contare i morti, usavano l'infinito come espressione. Da lì è stato immediatamente ripreso dai banchieri fiorentini, che nascono a rimorchio della peste nera per rifondare l'economia italiana, e la rifondano, pensate, in pieno 300, ideando la finanza come un accrescimento esponenziale e infinito che non avrebbe conosciuto un limite, uno stop. Dunque vedete che alla fine il mercato libero l'hanno inventato i banchieri fiorentini nel 300. Lui diceva, è perciò una costruzione della nostra mentalità umana, che fra la fragilità e il limite siano un male. Ci sta. Io preferisco guardarla così perché, parlando di un dato antropologico e non spirituale o religioso, io parto dalla percezione che la maggioranza di noi ha maturato e che maturiamo ogni giorno, cioè che il limite e la fragilità non ci piace. Non ci piace.
Comunque è un periodo della vita che prima o poi tocca a tutti, non è che esistono dei Superman e dei non sono categorie, è un periodo della vita che prima o poi ti tocca.
Ma non solo, dura per tutta la vita la fragilità.
Seconda dei momenti cambiano i tipi di fragilità e quando diventa consapevolezza la puoi girare in forza.
È la resilienza.
Sì, io direi che tutte queste dottissime citazioni queste testimonianze profonde
per carità
dimostrano una cosa, la tragicità dell'uomo che non ci sta, non accetta. E allora tutte queste spiegazioni dimostrano che sono come manuali di educazione al finire, no? Ognuno dà una proposta. È tutto qua, secondo me. Manuali di che ci educano a quello che noi comunque non accettiamo. La nostra società poi, io mi sono chiesta perché noi non citiamo mai la morte, no? Cioè la morte ma non il morire. Perché la nostra società, secondo me dall'Ottocento in avanti, elimina il morire perché elimina ciò che non serve. Quindi ha questa, c'è questo aspetto fiducioso alla vita, perché la vita è in progress. E perché dovremmo parlare del morire che poi non serve più? A chi serve? Ne è colpito il singolo, però ecco perché non si parla del morire, perché il morire è un qualche cosa sì, che colpisce tutti, ma che colpisce l'individuo, quindi non serve. La vita serve, anche quella degli altri. Il morire non serve a nessuno.
Perché noi associamo, adesso stiamo trattando una tematica, no? Associamo però, mentre tu parlavi, vita, morte, ma l'opposto di morte è nascita, in mezzo c'è la vita, forse, mi viene da pensare. Allora, le ciclesse di Antwerp e forse il suono della morte
del anche lì un'altra prova della disperazione, serve la tomba, ma la tomba, tanto quelle tombe che cita e le tombe che vediamo quando andiamo, fra un milione di anni, che è niente per la storia, non esiste più, non esistono più. Quindi
ma i legami ce li
ma sì, ma il legame
no, io però farei una precisazione, no? Sull'utilitarismo sono d'accordo, tante cose si sarebbero potute dire o dovuto fare delle scelte, però la tua osservazione è estremamente pertinente. Quella che tu dici dell'utilitarismo, Bentham e Mill sono due grandi capifila, anche se sono moderni e non contemporanei, proprio di, questo, di questa considerazione utilitaristica del morire. Io però ho precisato anche una cosa, e cioè se noi ragioniamo in termini di utilitarismo, è vero che solo il corpo sano che vive è utile, ma utile perché lo posso sfruttare. L'utilitarismo è crudele. Io credo invece che anche il morire è utile, perché è il dono supremo che tu puoi fare di te. E quel dono è estremamente non utile nel senso che lo posso sfruttare, ma è utile all'interno di una rete di legami, perché sancisce il dono di me che è durato una vita intera. Perciò bisogna vedere come noi consideriamo, che cosa consideriamo noi per utilità. Certo che se noi parliamo di utilità in termini di sfruttamento, ma allora anche il malato non è utile. Allora va bene. Come dice Singer, filosofo dei nostri giorni, australiano, il suo ultimo libro, che ha poi 12 anni, perciò è recentissimo, si intitola «Meglio uno scimpanzé sano che un uomo malato». Il titolo dice già tutto, ed è una trattazione filosofica, anche se il titolo sembra una provocazione, perché Singer sostiene che dato che non si può provare la spiritualità dell'uomo e perciò non è superiore per nulla al resto del creato, e bisognerebbe studiare una forma di eutanasia quando l'uomo non serve più perché sta solamente ingombrando la terra. E se noi ragioniamo così, però Singer non ha torto allora. Se è l'utilità che serve, ci sono tanti modi per non essere utili, mica solo morendo. Anzi,
no,
però capiamo che allora diventa agghiacciante.
No, in questo senso hai ragione tu, perché è una serie di legami, perché il mio ammalarmi serve a chi fa opera di...
Ma serve anche, cura, ma serve anche no. A te, Maria. Anzi, preferisco dire serve a me ammalarsi. Serve a me ammalarmi. No, serve a me ammalarmi. Serve in che modo? Certo che se servire vuol dire è utile a quel tipo di vita che io vorrei, se io voglio una vita giovane, in forma, non è utile. Ma se servire vuol dire vivere in pienezza, anche la malattia è un tempo buono per vivere in pienezza. E come? La malattia è un tempo per volere. Cito un progetto di proposta empatica ai medici, che si intitola proprio così, malattia, tempo per volere, per aiutare il malato a volere, a esprimere la sua volontà in quel momento. Che cosa vuol dire esprimere la volontà? Vivere in pienezza. Che non vuol dire stare in un letto d'ospedale malato, è proprio la stessa cosa che fare una bella scampagnata, no. Ma non vuol dire che in quella situazione tu sia escluso dalla tua pienezza. E io sono al tuo servizio. Gli hospice, la fondatrice degli hospice, che è morta da qualche anno, è la dottoressa Sanders, britannica. E se voi leggete l'agilissimo volumetto che lei ha scritto quando ha fondato e ha inventato gli hospice, lei dice, io ho un unico obiettivo, farli tornare protagonisti. Che il malato terminale torni protagonista. È interessantissima questa proposta. Non mette neanche la terapia del dolore al primo posto. Il protagonismo del malato. E io dico, non lo so, in una prospettiva del genere, è vero che trattarle a fine serata in questo modo, voi direte, tratti con troppa leggerezza dei temi così pesanti. È così. Però anche solo in accenno vale la pena di condividere queste idee di persone che poi hanno davvero votato la vita. Perché poi la Sanders non li ha solo fondati gli hospice, ci è vissuta e ci è morta, è stata la sua missione di vita. E però rendere protagonista vuol dire quello, e la vita in pienezza.
Dovrebbe fare un passo indietro, protagonista anche se non sei in vita.
Certo,
beh. Perché poi c'è una paura di parlare di morte.
Ho paura, no, perché hai anche delle paura, anche perché poi hai delle testimonianze, perché se uno gira un po' in molti reparti, vede, allora ti rendi conto che se uno va a dire a uno malato che sta, ma sa, lei è protagonista, beh, preferisco essere protagonista di altro, francamente, perché sono discorsi molto belli, però non toccano proprio la piaga del dolore.
E la toccano, Maria, perché se gli hospice della Sanders hanno avuto un riconoscimento mondiale e si basano sul protagonismo del malato, va proprio nella direzione che dicevo. E la toccano e come? E la toccano e come? Addirittura, tra tutte le varie iniziative, le aveva messo in piedi una rete di persone che venivano consigliate dai malati terminali con delle competenze. Addirittura. Ma malati terminali che già venivano alimentati con le cannule. Allora, nei momenti in cui potevano, anche pochi al giorno, tu sei stato medico, tu psicologo, tu... Ecco, noi apriamo una sorta di consultorio in cui tu diventi ancora capace non solo di protagonismo per te, ma anche di sostegno agli altri. E la pienezza poi sta in queste cose qui. E allora perché hanno avuto successo? Ma perché quella forma di protagonismo è quello che aiuta. Perché vuoi ancora... Certo, bisogna a monte essersi riconciliati con la fragilità. Se tu a monte dici, no, ma io il limite della fragilità lo rifiuto, il discorso è chiuso. Beh, certo, allora il discorso è chiuso.
Ti scrivo.
Brava.
No, c'è proprio anche, non siamo preparati a questa... La nostra società, perché se tu parli con altri generi di pensieri, di cammini spirituali, è una cosa, non dico normale, ma non è vissuta come se tu dici, beh, aspetta, faccio banalmente, ma se muoio, non lo dire, tocca ferro, cosa dici? Se muoio.
E sono altre civiltà però,
Sì.
Permettimi. Perché altre civiltà, altri contesti, altri oneri economici, noi siamo morsi dai problemi economici, dai problemi, cioè un'altra società, perché fossimo anche noi nella foresta a mirarci l'ombelico, siamo più propensi a fare queste considerazioni. In una società come questa è dura, È proprio eroico chi si lancia in queste considerazioni, in questa maturazione, in questa presa di coscienza. Manca il contesto. Perché siamo oberati solo da un modo che hanno, che non è umano, che è disumano.
Ma guai, la rassegnazione è terribile. Io direi che dobbiamo integrare, non rassegnare.
Lo sappiamo tutti che la vita è questa, cioè. Un giorno per nascere e un giorno per morire, perciò in qualche modo bisogna prenderla nel senso della vera vita.
Sì, però secondo me rassegnarsi ci impedisce di essere soggetti attivi anche di quel momento. Invece integrare vuol dire accettare, accogliere ed entrarci dentro, senza subirlo.
Non è facile.
Ma no!
Io direi che c'è una cosa, quando hai detto si muore ogni momento, sì, però anche questo momento di morte, no, perché siccome ci rivediamo, non è un momento di morte, azzeriamo.
No, è un momento di morte, Maria, perché questi momenti sono passati.
Ne creiamo un altro tale quale.
Ma non è tale quale.
È migliore il prossimo.
Ma non c'è più questo.
Ma questo non c'è più.
Lo so che questo pensiero ti arricchisce e dice no, non lo voglio, ma invece è così. È così. È terribilmente
potrebbe essere più bello il prossimo.
Ma bellissimo, ma non è
questo. Ma se fosse questo negativo, meno male.
Dai, ho capito, però anche se io vado dal dentista, che è la cosa più antipatica per tutti senza essere tragica, e quel momento è morto, non torna più. È vero che dopo dico meno male che sono fuori, ma quando vorrei avere ancora quella mezza giornata, dire avessi quella mezza giornata anche dal dentista, e non ce l'hai.
Comunque sei stato molto bravo,
ma no,
perché hai toccato delle tematiche in una maniera veramente puntuale, precisa, con una sensibilità, è un gas,
sì,
veramente.
Bene.
C'hai
convinto,
siamo contenti di morire,
siamo felici,
non mi va tanto,
hai fatto il testamento.
Maria!
Io vado a casa, io vado a casa e lo punto.
Ma io lo faccio leggendo, e non ho nessuna, come devo dire, non ho la paura dell'affatto, sono 30 anni che ho testamento, lo aggiorno ogni tanto perché cambiano le situazioni, però con estrema tranquillità, non mi sono sentita vicino al lavoro. A un certo punto della mia vita ho deciso che avevo bisogno di scrivere alcune cose a chi eventualmente mi
Questa è la liberazione. Questa è la liberazione. Però. È vero, la rivelazione ci dice questo. D'altronde San Paolo, quando gli dicono ma risurrezione sì, risurrezione no, lui dice se togli la risurrezione siamo più infelici tra gli uomini. La bontà del cristianesimo sta tutta lì. Ha ragione Paolo, perché risolve il mistero della morte. Però è una questione di fede.
Però io penso che vive un discorso vada fatto sui valori universali umani, perché poi le altre scienze, no, cioè il discorso più spiccatamente religioso, a volte rischia di tenerci, non so, non andare a fondo anche di problematiche che noi ci portiamo dentro come esseri umani. Che spasiamo, cioè.
Certo, perché c'è un discorso che è antropologico
e
va bene farlo, perché è anche un conforto per chi ha fede, perché vuol dire che alla fine il Vangelo parla di quello che è davvero di tutti.
Infatti,
gli uomini,
ritrovi queste cose nell'umanità, nella pienezza dell'umanità, diversamente come escludere.
Certo.
A me dà un disagio questa cosa qui, soprattutto ultimamente, no? Infatti il Papa cosa ha detto? Fratelli in umanità. A me è piaciuto molto questo messaggio a Natale, no? La fratellanza nell'umanità, non in qualcosa che devi
abbracciare.
No, per forza, cioè non lo sento come un dovere, un obbligo, ma qualche cosa che viene da dentro di te,
certo,
che ci unisce.
Grazie. Allora, grazie a tutti. L'appuntamento lo tengo come segreto, ve lo dico mercoledì prossimo.
Qualcuno se vuole promemoria.
Ah, no, tanto la mandata. Chi ce l'ha con me?
No, ebbene sì, cara Maria. Bisogna chiedere a Fiorella. Fiorella, scusami, vuoi chiederti una cosa? Ma qui mi devo organizzare.
Sì, ho tutto, grazie.
Dicevo, chissà se non mi viene così.
Perché se la